Amiche e amici sportivi della Radio Vaticana, ben ritrovati nel nostro consueto spazio settimanale dedicato interamente allo sport. A tenervi compagnia per la prossima mezz'ora Davide Dionisi, insieme al nostro opinionista di sempre Antonio Menenti. Buongiorno Antonio.
Buona giornata a tutti voi.
E a Bruno Pizzul, ormai ospite fisso di Non Solo Sport. Saluto entrambi. Buongiorno Pizzul.
Buongiorno a voi tutti.
Ben ritrovato a Non Solo Sport. Dall'altra parte del vetro a curare la regia e la parte tecnica, Roberto Bellino, Silvio Anelli, Patrizio Ciprari e Andrea De Angelis, che saluto. Apriamo come di consueto con il calcio e con la prima giornata, che in realtà la seconda, tenuto conto che la prima è saltata a causa dello sciopero dei calciatori. La sintetizziamo così: con uno splendido esordio dei bianconeri nel nuovo stadio, 4-1 al Parma, con Pirlo che dà spettacolo con le sue giocate e i suoi assist. Palermo e Cagliari firmano due grandi imprese battendo rispettivamente l'Inter e la Roma, vincono anche Fiorentina e Udinese. Ora comincia la settimana di Champions League con il Milan contro il Barcellona, il Napoli a Manchester contro il City e l'Inter in casa contro il Trabzonspor. Ma apriamo la nostra puntata con un ospite d'eccezione, il CT della Nazionale, Cesare Prandelli. Buongiorno mister e benvenuto a Non Solo Sport.
Grazie, buongiorno a tutti.
Buongiorno. Allora mister, cominciamo subito con lei, visto che con due turni d'anticipo battendo la Slovenia lei ha regalato agli azzurri il pass per Euro 2012. Sappiamo che già sta pensando a giugno per arrivare nelle migliori condizioni possibili all'appuntamento in Polonia e in Ucraina, ma prima ci racconti cosa si prova a raggiungere un traguardo simile nella città in cui lei ha lavorato ed è riuscito ad ottenere ottimi risultati. Parlo ovviamente di Firenze.
Quello che abbiamo provato è una grande gioia, perché era un obiettivo importante. Ci siamo riusciti a due giornate in anticipo e quindi questo gruppo, questi ragazzi veramente hanno lavorato con grande determinazione, con grande voglia veramente di scalare montagne, perché all'inizio della stagione era tutto negativo, si viveva sul pessimismo e quindi abbiamo dovuto cercare anche di portare un ottimismo nuovo, un entusiasmo nuovo. Ci siamo riusciti, abbiamo anche avvicinato secondo me la gente alla maglia azzurra e quindi siamo soddisfatti. Ovviamente non abbiamo fatto nulla, perché sappiamo che l'impegno europeo sarà un impegno non importante di più, però dobbiamo arrivare preparati, come dissi qualche settimana fa, e quindi dobbiamo lavorare ancora molto.
Mister, la squadra ha già una personalità e si è visto in più occasioni. Come è riuscito ad ottenere così tanto nonostante la limitata disponibilità a causa ovviamente degli impegni di campionato dei suoi giocatori?
Sono riuscito grazie a questi ragazzi. Abbiamo inizialmente cercato una strada, poi abbiamo capito che potevamo usare tra virgolette, ho coinvolto i ragazzi, si sono sentiti responsabili, si sono sentiti parte integrante di questo progetto e quindi grazie a loro, perché quando arrivo in nazionale abbiamo poco tempo, però quel poco tempo riusciamo a sfruttarlo bene.
Si è parlato molto degli stage in questa settimana, idea che almeno per quel che ci riguarda la sosteniamo e aggiungerei la salutiamo con molta simpatia. Salutiamo l'idea con molta simpatia. Ecco, ma come vuole organizzare appunto questi momenti di approfondimento, questi stage?
Adesso avremo modo ovviamente di programmare bene. Inizialmente dobbiamo capire se le società possono dare la loro disponibilità, fermo restando ovviamente gli impegni di campionato, di coppa. Noi non vogliamo far perdere non solo del tempo, ma ovviamente non vogliamo mettere in difficoltà nessuno. L'idea nostra è quella di ogni tanto cercare di portare questa squadra a pensare all'europeo. Pensare all'europeo vuol dire stare assieme qualche ora, lavorare nello specifico, nei ruoli e nei settori, e questa è la nostra idea.
Pizzul.
Sì, saluto intanto. Ciao Cesare.
Ciao.
Tutto quello che ha detto e tutto quello che ha fatto finora è ampiamente condivisibile, no? Al di là di quelli che sono i risultati, dell'aspetto tattico e tecnico squisitamente legato all'esito delle partite e al comportamento della squadra, direi che è di fondamentale importanza quello che Prandelli ha detto fin dall'inizio, no? Cercare di riportare nelle simpatie popolari questa nazionale attraverso i comportamenti dei giocatori, attraverso il comportamento etico anche via discorrendo. Credo che al di là dei risultati ampiamente positivi conseguiti, questo progetto stia prendendo corpo. C'era stato in effetti una sorta di disaffezione, no, popolare nei confronti della nazionale, di fondamentale importanza invece recuperare la simpatia e la passione popolare. E poi è chiaro che il tipo di lavoro che Prandelli deve organizzare è abbastanza difficile e laborioso, in considerazione del fatto che i club ovviamente tendono a mantenere sotto la propria orbita i giocatori, quindi anche l'organizzazione di questi stage potrà incontrare qualche difficoltà. Però ripeto, è di fondamentale importanza secondo me proprio questa rinnovata passione che c'è nei confronti della nazionale. E d'altra parte credo di poter dire che ha ragione Prandelli quando sottolinea l'entusiasmo, no? Lo spirito di partecipazione con il quale i giocatori hanno risposto alle sue chiamate e si sono finora comportati sul campo di gioco. Il prossimo europeo sarà di fondamentale importanza anche per ricostituire, oltre che in Italia, anche all'estero, l'immagine dell'intero nostro calcio, che è rimasto così abbastanza toccato da vicissitudini non soltanto squisitamente tecniche ma anche di altra natura. Abbiamo bisogno di ricompattare non solo la nostra nazionale ma l'intero nostro movimento calcistico, superando anche una certa tendenza alla litigiosità esasperata, alle polemiche a tutti i costi e via dicendo.
Ecco, non so se ancora in diretta il mister Prandelli, volevamo formulare un'ultima domanda. Antonio, sulla questione dell'affezione alla nazionale di calcio, il ritorno appunto a stringersi attorno alla nazionale.
La nazionale sta riconquistando posti secondo me soprattutto per la simpatia del mister, che comunque è riuscito a dare un'immagine nuova, più, diciamo così, più tranquilla, più vicino alle persone. Quello che chiediamo al mister in questo momento, almeno da parte mia, vedendo anche i titoli dei giornali nei quali i nostri giocatori di punta stanno facendo delle belle giocate, da Pirlo a Cassano, a tutti gli altri italiani, Miccoli stesso ieri sera, ha un gran bel vedere per attingere ancora a questo grosso bacino di giocatori. E la domanda è, ma in questo momento i giocatori sono tranquilli, soprattutto dopo le vicissitudini contrattuali del rinnovo del contratto? Ne avete parlato nelle vostre sedi e nelle vostre riunioni?
Mister, sì, ok.
Sì, no, ho sentito. Bene. Ma per quanto riguarda la tranquillità, c'è, perché il giocatore vuole comunque scendere in campo, vuole dimostrare partita dopo partita il proprio valore. Il capitolo del contratto è un capitolo chiuso e i giocatori in questo momento pensano esclusivamente alle proprie prestazioni, quindi ne abbiamo affrontato l'argomento, ne abbiamo parlato e sono sereni, insomma.
Mister, io volevo rivolgerle una domanda in merito ai giovani. Lei sta investendo molto sulle nuove leve, cosa che invece i club italiani sembrano fare ancora troppo poco, perché preferiscono magari rivolgersi all'estero. Come invertire secondo lei questa tendenza?
L'esempio secondo me del nostro campionato è la Roma, ha avuto un coraggio straordinario, ha cambiato e secondo me la gente apprezzerà questo lavoro, perché è un progetto a lunga durata e quindi io sono contento quando una squadra investe nei ragazzi sapendo che all'inizio può incorrere in qualche problema. Noi per quanto riguarda la nostra nazionale siamo attenti, siamo sensibili ovviamente al nostro settore, seguiamo tutte le nazionali minori e nelle ultime partite abbiamo visto che la squadra di Ciro Ferrara sta proponendo dei giocatori interessanti, quindi vuol dire che il nostro movimento è comunque un movimento molto attivo. Dobbiamo comunque cercare di indirizzare, per quanto riguarda il concetto generale del gioco, cercare di migliorare ulteriormente le prestazioni attraverso la qualità del gioco.
Come sintetizzerebbe la prima giornata di calcio? La prima, la seconda, poi in realtà è la prima. Secondo lei che cos'è che l'ha più colpita di questa prima?
Ma visto un po' di partite, mi è sembrato che nonostante il caldo, nonostante la poca diciamo resistenza alla fatica, perché ovviamente era la prima di campionato, quando gli altri campionati europei è da qualche settimana che stanno lavorando e che stanno ricercando con intensità la condizione. Quello che mi ha sorpreso ovviamente, come l'inizio di tutti i campionati, che ci sono squadre che non hanno ancora trovato un equilibrio tattico, e quindi quando affronti squadre come ad esempio ieri Roma a Cagliari, Cagliari gioca assieme da anni e quindi aveva automatismi facili da seguire, la Roma sta ricercando un proprio gioco, quindi abbiamo visto questo, la Roma come tante altre squadre.
Pizzulo, che prima giornata ha visto?
Beh, è stata una prima giornata sicuramente interessante, tra l'altro con un cospicuo numero di gol segnati, anche se è da sottolineare che molto spesso le segnature sono arrivate su sbavature o errori difensivi, che sono autentiche prodezze degli attaccanti. Questa dimostrazione del fatto che proprio il momento dell'organizzazione generale della squadra, che è ancora da scoprire in parecchie formazioni. Però indubbiamente è stato molto molto interessante, confortante il fatto che dopo una lunghissima estate di chiacchiere, di polemiche, di scioperi e via dicendo, si sia ripreso a giocare. Poi magari si potrà discutere sulla qualità del gioco e dello spettacolo, ma è di fondamentale importanza che venga alimentata la passione e l'attenzione popolare attraverso il calcio giocato e non quello chiacchierato. È stata comunque una prima giornata molto molto interessante, giocata su ritmi inevitabilmente piuttosto blandi anche per l'incidenza del fattore climatico, però credo che sia importante, no, riprendere il cammino del calcio sui campi di gioco. Adesso siamo alla vigilia di una settimana in cui le nostre squadre dovranno affrontare di nuovo un esame europeo, ed è in campo internazionale, al di là e al di sopra dell'ottimo comportamento della nazionale di Prandelli, che dobbiamo un po' rivitalizzare, no, quello che è il nostro calcio, e quindi speriamo che le prestazioni delle nostre squadre in campo europeo siano adeguate alla nostra grande tradizione e si interrompa questa tendenza degli ultimi tempi, nei quali invece i risultati non sono stati all'altezza delle speranze, delle attese e io direi anche delle possibilità del nostro calcio.
Ecco, e a proposito della settimana di Champions League, parliamo un po' del big match tra Milan e Barcellona. Non meno di 2 settimane fa si è tenuta una riunione tra i vari allenatori su scala europea e tutti hanno concordato su un fatto: il Barcellona appartiene a un'altra categoria in questo momento. Voi siete d'accordo che c'è proprio o è stata una questione di un atteggiamento di sudditanza nei confronti di questa squadra, o siete d'accordo effettivamente sul fatto che il Barcellona abbia in questo momento una marcia in più rispetto agli altri club mondiali? Cominciamo da Prandelli.
Sì, per quanto riguarda Barcellona è una squadra che non può essere imitata, non può essere presa di riferimento, perché è una squadra che nasce molti anni fa, è una squadra che gioca comunque un calcio molto particolare, un calcio che non dà riferimenti davanti, un calcio di movimento, un calcio fatto di tecnica, un calcio che ha veramente radici lontane, una cultura di gioco, quindi secondo me è impossibile ricercare quella strada. Però non è impossibile batterla, perché il Milan gioca un ottimo calcio, perché il Milan è una squadra dal punto di vista dell'organizzazione di gioco tra le migliori d'Europa, è un calcio piacevole, diverso rispetto a Barcellona, ma molto più, forse verticalizza molto di più, e quindi sarà una partita molto molto interessante, è una partita dove vedremo due scuole di pensiero e dove forse in questo momento poi la differenza la potrebbe fare la condizione fisica.
Pizzul?
Sì, indubbiamente il Barcellona attuale è frutto di un lavoro che dura da anni, no? Non a caso tutte le squadre che gravitano nell'orbita del Barcellona, fin dai ragazzini dei primi calci, via via, giocano sempre con lo stesso sistema di gioco, con lo stesso atteggiamento, privilegiando l'aspetto tattico ma anche e soprattutto quello tecnico. E bisogna dire che attualmente il Barcellona, al di là del sistema di gioco, ha la possibilità di avere in squadra 7-8 giocatori di livello internazionale. E alla resa dei conti è sempre la qualità dei singoli che poi il tecnico deve essere bravo ad amalgamare, ma che fa la differenza. No, a lungo abbiamo fatto riferimento al cosiddetto calcio totale degli olandesi e via dicendo, che effettivamente era un sistema di gioco affascinante, ma che poteva essere praticato più che per le scelte tattiche dell'allenatore, per il fatto che in una stessa generazione il calcio olandese aveva prodotto 7-8 giocatori di livello superiore. Quindi è pur sempre la qualità dei singoli che fa la differenza. È chiaro che in questo contesto poi è importante anche l'atteggiamento, il modo in cui ci si propone in campo. Ed è vero quello che diceva Prandelli, che al di là della superba e capacità del Barcellona di mantenere il possesso palla, di creare questo gioco così fatto di una fitta trama di passaggi, c'è al loro confronto la capacità tipicamente italiana e quindi anche del Milan di verticalizzare, quindi in quest'ottica si può anche ipotizzare che il Milan possa mettere in una qualche difficoltà il Barcellona. Comunque, al di là del fascino della sfida, non è questa certo la partita decisiva per le sorti del girone.
Un'ultima domanda per Prandelli, la ringraziamo di aver partecipato a Non Solo Sport. Un'ultima domanda da studio e poi la lasciamo, mister. Antonio Menenti.
Mister, più che altro è una curiosità, dato che lei dovrebbe aver avuto gli stessi problemi in precedenza. Questi palloni con i quali si gioca la Champions, effettivamente sono molto differenti da quelli che utilizziamo nelle nostre competizioni?
Sì, sono differenti. Sono differenti e soprattutto i portieri, quando si provava durante la settimana questo pallone, avevano qualche problema, perché parte con una traiettoria e poi a metà percorso, diciamo, cambia sempre non solo la velocità ma anche la traiettoria, quindi sicuramente può essere un problema.
Grazie mister, grazie di aver partecipato a Non Solo Sport.
Veramente un abbraccio.
Ciao, ciao, Cesare, un abbraccio.
In bocca al lupo per i suoi prossimi impegni. Ovviamente la sosterremo con grande vigore, anche dalla Radio Vaticana.
Grazie, un abbraccio a tutti.
Grazie. Pizzul, chiuderei questa ampia pagina sportiva con lei, cominciando proprio a vedere quali sono i primi segnali che arrivano da questo campionato, secondo lei.
Sì, ovviamente è troppo presto per formulare giudizi che abbiano una certa credibilità nel tempo, però indubbiamente qualche risposta di segno anche contrastante è arrivato dalle formazioni più attese, no? La Juventus per esempio ha fatto un'ottima partita, ha dimostrato di aver trovato subito l'entusiasmo e anche un certo equilibrio tattico, ha la possibilità di galleggiare sulle ali dell'entusiasmo anche per questa nuova casa, questo nuovo stadio nel quale gioca, quindi segnali positivi per la Juventus. Molto attese erano naturalmente anche la rinnovata Roma e l'Inter, i risultati sono stati negativi sia per l'una sia per l'altra. A proposito della Roma, già Prandelli ha sottolineato come comunque il progetto è un progetto interessante, importante, perché privilegia il rinnovamento anche anagrafico della squadra, quindi bisogna dare un po' di tempo e spazio a quelle che sono le intenzioni della società e del tecnico Luis Enrique. Per quanto riguarda invece l'Inter, è stata una sconfitta quella di Palermo, maturata in circostanze piuttosto strane, però indubbiamente Gasperini ha dimostrato un grande coraggio nel portare avanti questa sua visione, no, del rinnovamento tattico della squadra, che ha indubbiamente portato qualche scricchiolio soprattutto nel sistema difensivo. Va detto che la sconfitta dell'Inter a Palermo è nata dalla ottima prestazione della squadra palermitana, ma anche da circostanze piuttosto particolari, no? Le segnature, ce ne sono state 7, sono intervenute sempre nel momento in cui la squadra che ha subito il gol sembrava avere la prevalenza. L'1-0 dell'Inter è arrivata dopo un periodo iniziale di prevalenza del Palermo e nella fase finale, quando sembrava che l'Inter dal 2-2 avesse la possibilità di risolvere a proprio vantaggio la partita. Sono arrivati invece due gol, peraltro bellissimi, con qualche responsabilità di Giulio Cesar, da parte di un Palermo che sembrava un pochino sulle ginocchia. Quindi è un risultato anche quello da prendere con le pinze, fermo restando che la posizione di Gasperini adesso è inevitabilmente messa in discussione, anche e soprattutto perché lui pretende da giocatori un grande dispendio di energie e un sacrificio anche da parte delle punte che forse non è nelle corde di tutti i giocatori dell'Inter.
Grazie Pizzul, sempre puntuale e sempre molto molto interessante la sua disamina sulla domenica, al sabato, in questo caso anche venerdì calcistico. La risentiremo sicuramente lunedì. Grazie davvero e buona settimana.
A voi, grazie, buongiorno, buona settimana.
Grazie. E cambiamo argomento, anzi cambiamo sport. Dunque, presentiamo in questa occasione 100 anni di box a Roma e nel Lazio. L'ultima fatica editoriale di Vincenzo Belfiore, edita da Editrice Frusinate, è un libro che, seppur limitato a fatti e personaggi di Roma e del Lazio, racchiude in 240 pagine uno spaccato dell'intero mondo pugilistico. Rappresenta una sorta di riconoscimento per chi sale sul ring, ma anche per tutto ciò che ruota intorno alla disciplina, dalla società al maestro, dal procuratore all'organizzatore, dai dirigenti federali a chi i risultati finisce per certificarli. Più che alle parole, l'autore però ha voluto dare risalto alla vecchia fotografia che, oltre ad essere la documentazione storica del passato, è in grado ancora di suscitare emozioni fortissime. Noi abbiamo l'autore in diretta, partecipa con noi a Non Solo Sport, Vincenzo Belfiore, che salutiamo. Buongiorno Belfiore.
Buongiorno anche a lei e naturalmente a tutti i radioascoltatori.
Allora, come nasce l'idea di racchiudere 100 anni di box in 240 pagine?
Nasce dalla esigenza di dare una maggiore informativa sul passato e sulla storia di questo sport nella nostra regione. L'idea è nata così casualmente, ma poi sfogliando le pagine di tanti quotidiani degli anni proprio agli arbori del 1900, si è arrivati a capire che proprio quest'anno coincide con i 100 anni in cui la box approda a Roma. Approda molto casualmente, perché approda in una società, la società ginnastica Roma, una società storica, approda casualmente, non ci sono mezzi, ma ci sono tanti volenterosi che vogliono cimentarsi in questa nuova disciplina sportiva. Non c'è ring, viene tracciato per terra e nel 1911 iniziano i primi veri combattimenti. Quindi è proprio i 100 anni della box a Roma. Questo libro, come lei stava dicendo, non si interessa solamente di chi sale sul ring, ma anche di tutti quelli che poi partecipano alle fortune del pugilato.
Ecco, Belfiore, non mancano piacevoli sorprese anche per noi, racconti inediti, episodi curiosi, capaci di rendere ancora più piacevole la lettura. Uno in particolare, una fotografia che a noi sta particolarmente a cuore, che tra le altre cose in pochi conoscono, anche perché questa passione per il compianto Giovanni Paolo II, pochi la conoscevano. La faccio raccontare a lei.
Guardi, io in questo libro forse la foto più bella e più ammirata è proprio quella di Giovanni Paolo II che riceve in dono i guantoni dall'organizzatore Morasca. Nella presentazione che ho fatto del libro, prima in Campidoglio alla Sala delle Bandiere e sabato alla Sala Gigli, che è un po' un luogo storico del pugilato romano, la foto che ha subito forse più ammirazione è proprio quella di Giovanni Paolo II, perché in realtà ne ha fatto scaturire una discussione. Molti dicevano, io guardi non ci metto la mano sul fuoco, che da giovane Giovanni Paolo II non è stato solamente un bravo sciatore, un bravo alpinista, un bravo frequentatore del canottaggio, diciamo, ma anche del pugilato. Non ci metto la mano sul fuoco, però a sentire molti interventi delle persone in sala dicevano che da ragazzo anche Giovanni Paolo II avesse fatto del pugilato. Forse qualche notizia in merito potrei riceverla da voi e dare conferma se è vero o meno questo fatto.
Approfondiremo sicuramente l'argomento, Belfiore. Ascolti, una domanda, visto che lei poi ha racchiuso un po' i 100 anni della box qui a Roma, nella regione Lazio, ma un po' poi tra le altre cose affronta anche la box anche nel resto d'Italia. La box ha una storia importante nella nostra nazione. Oggi perché avvicinare un giovane, secondo lei, quali sono le motivazioni che possono spingere un giovane, un ragazzo a questo mondo, e a quale età, secondo lei, un ragazzo può avvicinarsi a questa disciplina sportiva?
Guardi, è uno sport difficile, e quindi non lo scopro certamente io, però è uno sport che oggi può essere fatto da tutti, anche da giovani che siamo sull'età di 13, 14, 15 anni, perché le norme di sicurezza oggi sono tante e tali che fanno del pugilato uno degli sport più sicuri. Sembrerà strano, ma la realtà è anche questa. Soprattutto a me piace, ne approfitto di questa occasione che lei mi dà, per far capire a chi ha ancora tanti pregiudizi sulla box, che la box in realtà, chi sale sul ring, porta con sé dei concetti importanti che sono la lealtà e la correttezza, che sono proprio alla base del comportamento del pugile. I pregiudizi purtroppo sono enormi, perché si dice sempre che il pugile è un disegregato, una persona che va fuori dalla realtà, che ha bisogno di sfogare il proprio istinto violento. Non è niente di tutto questo. Io ho esaminato, ho studiato, studio la box da tanti anni e posso dirvi che le cause che portano un ragazzo a salire sul ring sono tutte tranne che violenza e forme di aggressività, insomma.
Ma esistono ancora le scuole antiche di box? Se sì, che tipo di futuro avranno, considerato che poi ci sono state, sono nate e abbiamo importato anche diverse varianti della disciplina?
Guardi, oggi gli sport da combattimento sono tanti, ma lo sport principe, il vero, il più pulito, almeno per quanto riguarda certe forme di combattimento, è la box. Roma e l'Italia tutto vive un momento un po' particolare, un momento ricco, mancano forse i grandi campioni, ma le palestre sono piene di tanti giovani che cercano una consacrazione di se stessi attraverso questa disciplina sportiva. Ma non sono solo ormai i giovani, diciamo la parte maschile, ma anche molte donne si avvicinano alla box perché non lo vedono più uno sport pericoloso per se stesse, ma quando personale. Quindi apprezzano questo sport perché lo sport, chi ha modo di frequentarlo, chi ha modo di viverlo, si accorge che non è così come viene descritto comunemente, uno sport aggressivo e violento.
Belfiore, un'ultima battuta, possiamo recuperare il suo volume, che poi è una rassegna, soprattutto una rassegna fotografica storica, dunque edito dalla, lo ricordiamo, editrice Frusinate, possiamo acquistarlo ovviamente?
Sì, guardi, chi per un amante del pugilato questo volume deve per forza di cose far parte della sua biblioteca. Chi volesse acquistarlo può rivolgersi direttamente alla casa editrice, che lo ripeto è l'editrice Frusinate di Frosinone, e non avrà difficoltà ad avere questo libro.
Grazie davvero,
a lei,
Belfiore,
grazie a voi
della...
per questa opportunità di parlare di uno sport sempre così criticato.
Grazie, in bocca al lupo, grazie.
Grazie a lei, grazie.
Non solo sport si conclude qui, io ringrazio i nostri ospiti, Antonio Menenti, per la parte tecnica, Silvio Anelli, Patrizio Ciprari, Andrea De Angelis e Roberto Bellino. Davide Dionisi vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì prossimo, non prima di avervi invitato a rimanere sintonizzati su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.